Ciao a tutti, nuova puntata di PFN. Io sono il Salvatore Iopolo, con me Matteo Rovinato. Ciao Matteo.
Oggi rischiamo la scissione, come cacchio si dice.
Ecco, a parte che è tipo 2 mesi che ti lamenti che non c'è niente da dire, guarda, in questa puntata possiamo tranquillamente non parlare di draft e andiamo avanti per 3 ore a litigare su quello che è successo.
Beh, io di draft, se vuoi posso anche parlarne, perché andando concludo l'argomento in 10 secondi, quindi cioè, se vuoi affrontarlo te brevemente ora, parliamone adesso che poi parliamo dell'altra cosa.
Cioè, diciamo che sarebbe abbastanza anticlimatico iniziare con il draft, quindi inizieremo dalla cosa più. Allora, ormai ovviamente lo sanno tutti, lo sa tutto il mondo, è uscito questo articolo di Tyler Dunn su Bleacher Report in cui viene sostanzialmente analizzata la situazione degli ultimi anni e anche non solo gli ultimi a Green Bay. Il titolo dell'articolo è che diavolo è successo a Green Bay praticamente, mi pare. In questo articolo fondamentalmente Tyler Dunn ha parlato con suo dire, ma io ci credo perché è un giornalista di una rispettabilità assoluta e non questionabile, con 45-50 giocatori, ex giocatori, scout, ex scout, membri del front office presenti o passati, e praticamente sono venuti fuori un sacco di altarini. Soprattutto di Rodgers e anche di McCarthy, nel loro rapporto, di come questo rapporto fosse, cito testualmente, un cancro all'interno della squadra e dello spogliatoio, diciamo, e non ne esce, sempre per citarti, non ne esce benissimo McCarthy, ma soprattutto non ne esce benissimo Rodgers. Rodgers, il quale poi ha risposto tramite un'intervista di 90 minuti, più che intervista, una conversazione di 90 minuti con Willie E. Tausch su ESPN Wisconsin Radio, e fondamentalmente negando tutto ciò che è stato detto da Dan.
Non ha negato tutto, secondo me. Vabbè, oddio, cioè, volevo dire, cioè, se ne è parlato tantissimo in questi giorni, anche solamente di quello, sostanzialmente. Abbiamo cominciato ad allenarci in qualche senso, ormai non si parla di quello, però si parla sempre del passato. Cioè, semmai ne esce male Green Bay, non ne esce male, ne esce male Roger, ne esce male McCarthy soprattutto, secondo me, perché sostanzialmente le parole scritte sull'articolo da Rogers, io, ma anche te sicuramente, sono tutte storie, parole o storie che già circolavano da un paio d'anni, voglio dire, ora sono state un po' riprese, messe tutte quante insieme e quindi magari fanno più notizia, ecco, vuol dire. Secondo me ha perso Green Bay, perché se l'articolo fosse veritiero al 100%, a me Dan è sempre piaciuto, lo sai anche te, tra l'altro quando faceva il podcast con McGinn a me piaceva moltissimo, tra l'altro piuttosto di quando adesso c'è Cohen con McGinn, anzi no, non c'è neanche più Cohen, cioè, sono tutti e due dal giorno Sentinel, quindi fanno schifo entrambi, e a me Dan piaceva molto, quindi quando è uscito il pezzo scritto da Dan, che mi pare tra l'altro venga fuori dal college della di Green Bay, ha lavorato lì sia come intern e poi come dicevano come beat writer per il Journal Sentinel, appunto per 5-6 anni, e poi è tornato a Buffalo perché lui è di Buffalo, mi pare, e adesso scrive per il Bleacher Report. Quando è andato via lui da Green Bay a Buffalo, il suo posto è stato preso da Cohen.
Sì, piccolo inciso, è andato via da Green Bay tipo 2 mesi dopo che su Facebook ci avevo parlato e mi aveva detto che sarebbe stato ospite di PFN.
Non lo so neanche io questo. Ah, è andato via per quello.
Esatto.
Mi
Poi
mancava.
non gliel'ho più chiesto perché tanto era Buffalo, che cazzo mi doveva raccontare dei
Chiedilo
Patriots.
adesso che magari è diventato famoso, magari vediamo. No, ripeto, secondo me ne esce male Green Bay, perché in pratica Green Bay come tifosi, come tutto, perché in pratica vediamo, cioè, se non abbiamo vinto più una nana dopo 2010, qualche motivo c'era. Poi potremmo stare qui a parlare 3 giorni e 4 settimane di tutta questa cosa qua e non ne verremo a capo, secondo me. Ovviamente c'è già la spaccatura su chi crede tutto quello che è contro Roger, chi crede che Dan dica solo minchiate.
Sì, la spaccatura più stupida penso che sia nel cervello di chi invece crede solo alle parti che parlano male di McCarthy e non a quelle che parlano male su Rodgers, perché ho letto anche questo.
Quello, poi c'è il discorso che tutte le discorso che siano sorsi, non riesco a parlare neanche di italiano ormai, che le fonti non siano nominate, cioè, è normale, perché sinceramente c'è magari gente che gioca o lavora ancora in NFL e quindi non può uscirà allo scoperto, quindi le fonti quelle più sicure sono Ryan Grant e Greg Jennings e Jermichael Finley, quelle le sappiamo. Rodgers, io l'ho ascoltato ieri la conversazione con William Tauch e sinceramente ha detto delle cose interessanti, è sempre bello da ascoltare, cioè Rodgers. Poi ascoltavo oggi, dicevo, sentivo un commento su quell'intervista, conversazione, e qui secondo me credo un po' in certo senso, anche se viene da Jason Wilde, che Jason Wilde sappiamo che è sempre pro Rodgers. Secondo me Rodgers non è che menta o dica bugie, però dice le cose in una certa maniera. Per dire, ha parlato benissimo di McCarthy come persona durante tutta l'ora e mezza, anzi cioè, si è sprecato parole bellissime nei confronti dell'ex coach, però in nessun momento della conversazione ha mai detto sì, però era un pessimo importante, era un grandissimo coach, deve trovare ancora un posto di lavoro, cioè non ha speso parole in quel senso là, quindi le parole di Rodgers hanno sempre un senso quando le dice. Io non mi schiero né da una parte né dall'altra, sinceramente le parole di Rodgers erano già fuori per chi voleva ascoltarle, e poi certe cose dovrebbero andare anche contestualizzate, secondo me, perché magari, per dirti, c'è la leggenda di McCarthy che durante i meeting non andasse perché si facesse vari messaggi. Fino a vedere se è successo una volta, se è successo 50 volte, se è una cosa usuale, se non fosse fatta per dare magari più importanza ai coach, visto che lui non permetteva ai coach di andare da altre parti ad allenare, quindi se avessero ancora il contratto. Quindi ci sono delle cose che dovrebbero contestualizzare, magari un fatto che è vero, però magari in un contesto diverso magari ha soprattutto un'altra importanza.
Sì, e tra l'altro sempre nell'articolo si dice, poche righe sotto aver detto sta cosa dei massaggi, che una delle fonti che hanno detto sta cosa a Dan diceva anche che si pensava, cioè qualcuno pensava che fosse stato Rodgers a diffondere questa voce per diciamo sminuire, insomma, McCarthy, undermine, insomma.
Quando sta voce qui, quando McCarthy nel giorno dopo l'ha negata, Dan ha confermato che la sua fonte gli ha mandato un messaggio e che confermava che fosse una cosa di saputa, quindi non penso fosse di McCarthy venisse da Rodgers, perché Rodgers non ha commentato con Dan l'articolo. Detto questo, cioè, su una cosa sinceramente non mi sento di essere d'accordo con Rodgers, su una cosa soprattutto. Cioè, uno, perché se veramente fossero state così le cose e la relazione tra di loro fosse stata veramente così un cancro e le cose fossero sapute tra personnel, department, tra front office, tra questo e quell'altro, giocatori, questo e quell'altro, perché lo hanno pagato, uno. Seconda cosa, se fosse vero che il rapporto tra McCarthy e Rodgers fosse così pessimo, per quale motivo? Io avrei giocato per vincere, perché ho giocato per vincere, nel senso che, perché visto che se vincevamo, questo qui sarebbe stato confermato, voglio dire, in questo senso qua è difficile dargli torto. Io ripeto, per me ha perso Green Bay, poi che ha perso uno o l'altro non sto qui a farmi tante paranoie. Chiudo l'ultima cosa, a questo punto, e ne abbiamo già discusso ampiamente altre volte, secondo me ti ho detto, tu la vedi in una certa maniera, io la vedo in un'altra maniera, nel senso che a questo punto Rodgers non può non comportarsi bene nei confronti del nuovo coach, anche perché se non si comportasse bene e continuasse tra questi rumors, queste storie da spogliatoio ad uscire, secondo me si giocherebbe la Lega. Sì.
Sì, su questo sono d'accordo, e io sinceramente terrò lo stesso atteggiamento che avevo prima, cioè per quanto mi riguarda tra il singolo e la squadra scelgo la squadra, e in questo caso scelgo chi rappresenta la squadra, cioè la Fleur, come prima era McCarthy. Ma vabbè, questo qui è una mia cosa personale. E per cui, cioè, per quanto mi riguarda, Rodgers deve fare il giocatore e chi comanda è la Fleur. Tra l'altro, nell'intervista Rodgers ha anche detto che sì, anche per la Fleur sarà una collaborazione tra lui, appunto, e il coach, ma alla fine comandare la Fleur, vediamo. E a parte questo, secondo me volevo fare un appunto su una cosa che hai detto, nel senso che secondo me non c'è da schierarsi con uno piuttosto che con l'altro, perché si tratta semplicemente di quello che la gente ha raccontato a Tyler Dunn, che sia vero o no, per quanto mi riguarda non incide particolarmente su Dunn come giornalista, perché per me è importante il fatto che appunto queste cose qui siano vere, nel senso che qualcuno le ha dette a Dan, e già è un punto importante per quanto mi riguarda, perché non puoi bollare come minchiate cose che ha scritto perché non ti piacciono, uno, e due, se queste cose comunque ex giocatori, anche titolari del passato di attacco e difesa, come ha detto Dan, hanno detto certe cose, insomma, evidentemente un buon rapporto non c'è comunque, perché altrimenti non le dici lo stesso e non te le inventi se anche non sono vere. Sono dell'idea che molte di queste cose siano vere, perché appunto si sapevano già più o meno, c'erano sprazzi di qua e sprazzi di là che si sapevano, si vedeva in campo che l'atteggiamento di Rodgers non è mai stato particolarmente edificante, soprattutto negli ultimi anni, proprio come a livello di espressioni, a livello di gesti coi compagni, coi coach, che quindi ci fosse qualcosa di rotto si diceva, lo si sapeva, insomma, in questo rapporto. Che fosse così, che addirittura arrivasse non da poco, ma dal 2005, perché Rodgers aveva le palle girate con McCarthy dal 2005, perché McCarthy era ai 49ers quando hanno scelto Alex Smith piuttosto che lui. Tutte queste cose qua ovviamente non si sapevano. E il dettaglio forse più interessante, e quello che tra l'altro nell'intervista Rodgers ha smentito più categoricamente, bollandolo come un'invenzione di Dan, o comunque una cosa al 100% falsa, è stata quella della telefonata tra Murphy e McCarthy, e Rodgers, quando hanno sostanzialmente detto a Rodgers quale sarebbe stato il sostituto di McCarthy, cioè LaFleur. Secondo l'intervista, cioè secondo la fonte di Dan, Murphy avrebbe detto a Rodgers non essere il problema, sostanzialmente non rompere i coglioni, questo è quello che abbiamo scelto e riga dritto. Rodgers ha negato categoricamente. L'idea che mi sono fatto è che comunque, se non si mette in dubbio il fatto che sia davvero qualcuno che ha raccontato questa cosa a Dan, può essere stato solo qualcuno di abbastanza in alto nella catena alimentare dei Packers, perché una conversazione del genere penso che non l'abbia fatta al 1919 in mezzo alla gente Murphy. Uno, due, magari sarà stato nel suo ufficio, magari con poche altre persone, o è totalmente inventata come dicono, come ha detto peraltro anche Murphy, o gliel'ha detto qualcuno di molto in alto. Io sinceramente sono portato a crederci, nel senso che credo la persona che ha scritto l'articolo, perché appunto abbiamo letto per anni e ha una certa rispettabilità, non è mai stato uno di quelli alla Skip Bayless che si inventa le cose. Poi se non è così meglio o peggio, non so, non è che sono comunque d'accordo che ci faccia una brutta figura Green Bay, ci fa una brutta figura chi non ha controllato, in questo caso quindi lo stesso Murphy, ma soprattutto Thompson. Purtroppo non so, guarda, cioè, io in realtà ho una concezione molto laica della cosa, nel senso che appunto credo a Dan, per cui io ho sempre difeso McCarthy e non ti dico no, non è vera la parte su McCarthy, ma quella su Rodgers sì. Per quanto mi riguarda è tutto vero, o buona parte, o comunque a Dan no, già, l'hanno detto.
Il diritto di avere la prossima opinione, cioè, se fosse tutto quello che è stato detto vero e come è stato espresso, come è stato riportato, può essere riassunto che fino a quando c'erano dei leader nello spogliatoio, Legacy, i vari Woodson, Sitton, Lang, Peppers o BJ Raggi, tra l'altro, che non pensavo fosse questo grosso personaggio all'interno della locker, e quindi
beh, grossa lo era,
beh, grossi sì, beh, effettivamente è vero anche questo. Quindi c'erano questi quei leader che sostanzialmente tenevano in piedi la squadra e quindi mediavano un po' tra le due parti, ok? Tutto è funzionato, ovviamente cui questi personaggi sono venuti meno perché tra l'altro anche lì sarebbe da aprire la parentesi Thompson, non li ha rinnovati, gli ha fatto andare via prima perché non gli ha fatto un nuovo contratto, e seppure il salary cap continuasse a salire, il momento in cui queste persone sono mancate, sono rimasti Rodgers e McCarthy, a quel punto lì tutto è andato a puttane. Guarda, andiamo avanti, cominciamo a parlare della nuova stagione. Ecco, per chiudere è uscita poi la notizia che l'ha detto ieri Rodgers, lunedì Rodgers, che ha praticamente l'anno scorso ha giocato con una frattura tra il piatto tibiale, vero?
Sì.
Con un MCL sprain praticamente, quindi lasciando il discorso che secondo me i Packers rischiano un'indagine da parte della NFL perché hanno praticamente reso pubblico un infortunio, ok? Beh, tanto di cappello a Rodgers, che ha giocato con una frattura che, per dirti, Kobe l'ha avuta là, e è stato un season over injury per lui, l'ha avuta anche JJ Watt, mi pare.
Vabbè, è comunque diverso, eh.
Sì, certo, però ha giocato per la frattura, ok, e con legamento a puttana anche quello. Detto questo, non sminuire l'infortunio, per cortesia.
Però non puoi paragonare quell'infortunio a un defensive end rispetto a un quarterback, tutto qua.
No, ovvio, quello è ovvio, ok, però comunque ha giocato con un ginocchio fratturato, detta proprio in soldoni. Mi verrebbe a dire, visto che giocavi da infortunato, prima cosa, perché non dai via la palla prima, praticamente, non lo già vince come hai fatto sostanzialmente nel secondo tempo qui Bears, ok? E seconda cosa, che per chiudere dall'intervista e dal pezzo di Dan, è uscito praticamente che Rodgers era molto involto, giusto?
Coinvolto
nel game plan della partita, e quindi nel decidere come giocare, come schierare il gioco d'attacco dei Packers. È venuto fuori che praticamente lui cambiava almeno un terzo dei giochi, erano praticamente audible chiamati da Rodgers. Quindi se l'attacco faceva schifo, se l'attacco era diventato monotono, ormai praticamente tutti i corner, perché praticamente riuscivano ad anticipare i movimenti dei possessivi dei Packers, un motivo, cioè, ovviamente McCarthy ha sicuramente le sue buone colpe, ma se io sono coinvolto e posso cambiare i giochi che voglio io, e questi non funzionano, anche Rodgers ha le sue colpe. Detto questo,
sì, ma anche perché comunque, cioè, voglio dire, era abbastanza noto, si sapeva, cioè si vedeva che cambiava, gli schemi venivano cambiati, eccetera eccetera. Io l'unico appunto che faccio è, per esempio, se si parla di schemi vecchi, del fatto che non ci fossero più le slant, questo e quell'altro, era comunque appunto anche questo un modo di McCarthy e di Rodgers per giocare come piaceva Rodgers, nel senso, bene o male, da anni, in particolare per esempio nel 2011, nel 2014, nei suoi anni migliori, l'attacco era stato fondato non per noia, ma per cercare di sfruttare i punti di forza della squadra su Rodgers, sulle ISO routes, quindi tracce individuali che Rodgers doveva, in cui Rodgers doveva districarsi. Chi vinceva il matchup era la persona a cui lanciare, Rodgers riusciva a farlo. E tutto girava. Come c'è scritto anche nell'articolo, progressivamente, diciamo, il talento nella posizione si è eroso. Rodgers ha perso i suoi punti di riferimento in attacco, ma ha comunque sempre avuto la tendenza a voler giocare in quel modo. Se è il penultimo, mi pare, nell'NFL l'anno scorso per rilascio del pallone, cioè era quello che tra quelli che lanciavano il pallone a più tempo dallo snap, qualcosa vuol dire che gli piace tenere il pallone in mano. Non si può dire solo lo schema, perché c'erano un sacco di schemi di merda, di allenatori di merda l'anno scorso in NFL, ma rilasciavano il pallone prima lo stesso. E, cioè, nel senso, non quello che in realtà ho sempre detto, cerchiamo di non far ricadere tutto l'attacco su McCarthy, che non aveva schemi, idee innovative, perché questo sarà di sicuro una parte del gioco, anche se comunque negli ultimi due anni l'attacco era cambiato parecchio, c'erano molte più combination routes, quick throws, quelle cose lì. Ma se poi al quarterback non piace giocare in quel modo e non gli esegue, si finisce con il pallone in mano, con i sack, con il pallone in mano e la concussion in week 17 contro i Lions, e si finisce con quelle robe lì, ecco. Diciamo che è un po' una concausa. Lui non si fidava degli schemi, cercava di fare quel cazzo che voleva, quell'altro gli metteva gli schemi che potevano andare per il quick passing game, ma non lo accontentava finché lui potesse eseguirli, e alla fine è andato tutto in bacca, ecco. Il cambio era necessario, lo dicevamo dall'inizio stagione. Amen. Quello lì è andato così. Adesso, per quanto mi riguarda, appunto, bisogna guardare a come si comporterà Rodgers, come dicevi te, con LaFleur. Ho idea che, soprattutto anche dopo questa cosa qua, se quelle cose lì sono anche solo al 10% vere, cercherà un attimo di, insomma, cambiare rotta per far vedere che non è lui il problema, e appunto don't be the problem. però vediamo, insomma, adesso che hanno iniziato a fare i workout, ha detto che per la prima volta in 14 anni ha cambiato posto a sedere nei meeting, che si è sempre seduto dalla stessa parte, la Fleur gli ha fatti spostare di posto giusto per rimescolare le carte, e un piccolo segno di cambiamento, come ce ne saranno diversi altri.
C'è un track davanti a me che ha due adesivi, uno del Manchester City e uno dei Chicago Bears, ma ci sono due adesivi di merda.
Ce l'hai un lanciarazzi qualcosa?
Io veramente, adesso gli tiro dietro qualcosa, adesso gli vado in culo adesso. Cambiamo argomento e andiamo avanti su questo.
No, basta. No, volevo solo dire qualche cosa sullo season program, su quella roba lì. Fondamentalmente, vabbè, sono uscite le date della pre-season, ma no, no, o meglio, le date neanche, le partite della pre-season, ma non ce ne frega un cazzo. Però la cosa più interessante è che faremo degli scrimmage, fondamentalmente degli allenamenti congiunti con i Texans prima della partita di week 1 di preseason contro i Texans. Saranno quindi a Green Bay. Le date esatte non si sanno, non si sa se saranno aperti al pubblico o meno, probabilmente sì. E è una cosa che negli ultimi anni soprattutto stanno facendo sempre più squadre NFL, i Patriots per esempio fanno da anni, e quest'anno, appunto, da quest'anno lo faremo anche noi.
La scheduled esce settimana prossima, esce la settimana prima del draft.
Mi sa di sì. Ah, è tornato Cole Madison dopo l'anno sabbatico, tra virgolette. Cole Madison, guardia che aveva scelto l'anno scorso al quinto giro, e aveva fatto in realtà lo season program, poi non si è presentato al training camp e non si è presentato per tutta la stagione perché fondamentalmente era, penso, depresso, insomma, aveva problemi personali dopo la morte, mi pare per suicidio, tra l'altro, di un suo grande amico, compagno di squadra al college, che si era suicidato, mi pare, con la sua pistola, cioè una roba molto americana. E lui quindi si è preso quest'anno sabbatico, adesso insomma pare tornato, speriamo che rimanga, almeno per vedere che cosa abbia, ecco, diciamo un early draft pick. E a parte questo, insomma si avvicina il draft, mancano 2 settimane, io continuo con lo studio dei miei 900 prospetti. No,
Mi
in realtà.
confermi che Ed Oliver non arriva alla 12?
No, assolutamente, se arriva alla 12 sono dei folli. Però ti dico, se dovesse arrivare tipo.
Conoscevo uno, porca troia, cioè, lasciamelo prendere, niente. Guarda.
No, però dicevo, considerando quello che è a livello atletico, anzi, mi ero segnato il tweet, adesso te lo cerco. Però considerando quello che è il potenziale che ha, perché comunque è un junior, ha fatto appena 3 anni al college, penso che se si avvicinasse, metti alla 7. Alla 8 proverei a fare trade up per prenderlo, sinceramente.
Prendere Oliver?
Sì.
Quindi vorresti, oggi vorresti fare trade up? 2 settimane fa l'hai.
No, no, per Oliver sì, ci penserei. Poi dipende sempre da quello che mi chiedono, perché se mi chiedono la luna, no, per carità.
Oggi ho scoperto che Mike Daniels è nel contract year, quindi probabilmente giocherà bene quest'anno.
L'hai scoperto adesso perché non mi ascolti quando parlo.
Non è una brutta cosa, Devo fa vivere meglio la vita, molte volte, proprio.
Ecco, guarda, in pratica ha fatto il Pro Day tipo la settimana scorsa Ed Oliver, e tra i vari test atletici è venuto fuori che fondamentalmente ha la size di Aaron Donald, ha corso le 40 come Arian Foster, ha bench press di su, lo shuttle, 20 yard shuttle, come cazzo si chiama, di Le'Veon Bell, a livello di tempi sto parlando.
Cristiano Ronaldo?
Il trick on drill di Jason Pierre-Paul, il vertical jump di Von Miller e il broad jump di Amari Cooper. Considerando che questo qua è un defensive lineman, direi che non è male a livello
Se
atletico.
avessi anche la tega di Alonso Harris, lo mandiamo a Darwin. A
No,
fare l'uomo
diciamo
perfetto.
che è un, a livello atletico è un freak e si vede anche nelle partite di college perché c'è uno scatolo snap, una roba allucinante. È abbastanza, tra virgolette, raw, nel senso che appunto, secondo me, cioè è arrivato, fai al 15-20% del suo potenziale, ecco, per cui non so che cosa possa diventare. Poi ovviamente non so neanche che cosa sia a livello caratteriale, a livello personale, per cui magari tutto questo potenziale si è visto un sacco di volte che viene sperperato nel niente appena arrivano 2 soldi. Non lo so come sia a livello umano ed Oliver, però per quello che ho visto.
Qualche rumor,
Ma in realtà poca roba, nel senso, a livello generale si parla praticamente come cosa certa da un bel po' di Kyler Murray, ovviamente ai Cardinals alla 1. Si diceva che Murray in realtà piaccia molto anche a Gruden, che addirittura potrebbe provare a fare la follia di fare trade up alla 1 per soffiarlo ai Cardinals, cioè con il benestare dei Cardinals ovviamente. Ma cioè, in realtà di cose per ora non ne sono trapelate. Tra l'altro, siamo nel periodo in cui tutti gli scout, insomma, quelli che si occupano di NFL, dicono: non ascoltate niente di quello che sentite perché sono tutte puttanate. Perché è il periodo in cui si fa pretattica, diciamo, si dice tutto e il contrario di tutto per confondere, diciamo così, gli avversari. Quindi magari dici di essere high su un prospetto quando in realtà non lo sei, per spingere magari altri a esserlo, quelle robe lì. Diciamo che comunque la top 5, da quello che dicono, sembra abbastanza stabilizzata. Cioè si parla appunto Murray alla 1, alla 2 Nick Bosa e 49ers, alla 3 Josh Allen, alla 4 lì si è un po' incerti tra Devin White, che a me sinceramente non piace particolarmente, o comunque non di certo più di Devin Bush, ma vabbè. O Quinnen Williams, poi alla 5 non mi ricordo chi c'è in questo momento, comunque tipo Quinnen Williams, alla 6 appunto ci sono i Giants che sono un po' un'incognita, però di cose non è che se ne sentano particolarmente. Ecco. No, sto controllando Twitter che per caso ci fosse qualcosa. No, in realtà volevamo fare cioè ti avevo proposto di fare un mock draft del primo round, invece che dei Packers, tipo in generale, o
Poi
almeno arrivare fino alla 12.
veloce,
No, ma è lo
veloce,
stesso, no, facciamolo la prossima, così facciamo con più calma, magari non viene fuori niente di bollente sui Packers, se possiamo farlo. Anche
no, ma
perché.
facciamo uno veloce che riusciamo fino uno fino alla 12.
Boh, vabbè, facciamolo. Comunque faccio presente che adesso apro la pagina del mock draft di Network, quello che utilizzo di solito, e i prospetti segnati sono 560, no, 530, quanti cazzo erano? Non ce ne sono 900.
Che ne fai 8-900, quindi sei oltre.
No, io sono arrivato a 222 in realtà, però penso di arrivare al massimo 240, non ce la farò a fare altro. Faccio cagare, di la verità.
Io non so neanche se sono bianchi o neri, quindi cioè, o bianco o neri.
Allora, adesso gliele faccio fare tutte e poi te le leggo così faccio con calma. Brutto questo, eh? Allora, stavolta è cambiato, quindi infatti già mi sembra una minchiata, dovevo farlo io. Comunque, qua mi hanno messo Nick Bosa alla 1, che ovviamente non sarà così, Josh Allen alla 2, Quinnen Williams alla 3, Devin White alla
E dimmi anche le
4.
squadre.
Ah, scusa. Allora, Nick Bosa ai Cardinals con la 1, Josh Allen ai 49ers con la 2, Quinnen Williams ai Jets con la 3, Devin White alla 4 ai Raiders, Tampa Bay alla 5 prende Rashan Gary, Kyler Murray è andato a New York alla 6, non succederà mai e poi mai. Comunque invertiamo le cose, se vuoi facciamo prima. Nel senso, Kyler Murray andrà alla 1, vabbè, so qui è andato così sto mock draft, vabbè. Poi alla 7 abbiamo Jawan Taylor, alla 7 Jawan Taylor, tackle ai Jaguars, alla 8 Montez Sweat, edge ai Lions, alla 9 Ed Oliver a Buffalo. Buffalo però viene visto come tipo un ostacolo abbastanza importante per Oliver, nel senso che dicono in molti che se arriva alla 9 lo prende Buffalo, e infatti qua l'ha preso. E alla 10 Devin Bush ai Broncos, alla 11 TJ Hockenson ai Bengals, e noi siamo rimasti con che cosa vuoi? Vabbè, tipo come al solito io non considererei.
Sempre un, cioè i tackle non li prende, non ha preso nessuno da un offensive tackle.
Sì, Jaguars, l'ho preso Jawan Taylor, che è il mio
Ah,
numero 3 in
qual è?
realtà, per cui.
Scusate. Ah.
Di
Cosa
Florida, no, non è
prendiamo?
male. Allora, noi potremmo sempre. Io non considererei ricevitori, tight end, ovviamente running back alla 12, a prescindere. Un quarterback non ci serve, o meglio, vabbè. E ci potrebbe essere. Vabbè, sono poi sempre i soliti che metto. C'è Jonah Williams. Oh, Jonah Williams. Su Jonah Williams ho sentito una roba assurda. Praticamente ha fatto un'intervista con Pro Football Focus. E in pratica è un nerd allucinante, ha detto che lui pratica un foglio Excel in cui analizza snap per snap tutti i suoi snap e quelli degli avversari per vedere come arriva la pressione di solito da lui giocava a tackle, quindi dalla sua parte come arrivava la pressione da parte di quello specifico avversario, quindi se faceva le bull rush, se faceva speed all'esterno, se faceva counter moves, finta all'esterno per poi interno, eccetera eccetera, e teneva tutto tracciato sul foglio Excel con anche poi grafici riepilogativi. Quindi io già l'adoravo prima e adesso
il tuo alter ego praticamente,
esatto. Quindi guarda, per me è lui, basta, prendiamo Jonah Williams.
Confermiamo, due draft, due praticamente.
No, però
lo,
per dire,
lo vogliamo solo.
No, allora cambiamo un attimo, però in questo caso per esempio sarebbe il caso di prendere quello che consideri il giocatore numero uno in una posizione, se vale quella posizione, cioè la 12. Nel senso, se devi prendere un edge, magari alla 12, che ne sono già andati via 4, 1, 2, sì, 4, ti prendi poi quello che è rimasto, che in questo caso magari
prendiamo un kicker.
Potremmo prendere un kicker, il kicker 1, però per dire, potremmo prendere per esempio, cioè per dire, se è andato via solo Jawan Taylor, ma il tuo tackle numero 1 per come vuoi giocare sarà appunto Jonah Williams, ti prendi Jonah Williams. Però cioè, capisci, se è più difficile che l'edge che è rimasto sia il tuo numero 1 sulla board, se ne sono già andati via 4. Quindi anche a livello di valore della scelta, alla 12 devi scegliere quello che ritieni un top prospect, non semplicemente uno dei migliori che è rimasto. Per esempio qua ci sarebbe, che ne so, potresti prendere il cornerback 1 del draft, lo so, dice che due palle sempre cornerback, però per dire, se prendi un Greedy Williams, che a me piace, a molti no, perché non si sa, per me il cornerback 1 ha un top 10 grade, lo puoi prendere tranquillamente e sei a posto con i corner, probabilmente, salvo infortuni che arrivano sempre, e cioè puoi fare anche di questi discorsi qua, ecco, non devi, perché altrimenti sarebbe una reach probabilmente, nel senso, per dire, a me Brian Burns piace, ma non penso che sarei molto comfortable a prenderlo alla 12, nel senso sarebbe più da 20, 22, 23 come posizione, quindi sarebbe forse una reach. Non prenderei ovviamente Noah Fant con la genteria in questa posizione, devi prendere una premium position, quindi o un tackle o un edge rusher, che in questo caso probabilmente è fuori dalla discussione, o un corner, per dire. Non prenderei una safety, non prenderei quella gente lì, insomma. Però se puoi prendere il CB1, perché no? Capito il ragionamento? Non so se mi sono spiegato bene.
Molto lungamente, però. Considerando che non hai fatto il post della puntata, quindi non abbiamo domande, potremmo anche chiudere.
Sì, chiudiamo, però non abbiamo scelto chi prendere.
Hai preso il cornerback.
Ah, l'ho preso? A posto, vai. Finito, fatto.
Lo prendiamo sempre lo stesso, prendiamo. Ma da dove viene sto cornerback?
LSU.
LSU, ok. Vabbè, così parlo anch'io. Intanto. Buonanotte.
Grazie a tutti, go per go. Ready, cause we could be cooking some rocks. When it comes to Green Bay, homie, we do this a lot. Whether it's summertime hot or 30 below, stadium stands iced over 4 to 5 feet of snow. We go, cause we ain't feeling that cold. I'll take my shirt off and bear it for the green and the gold. Get out my chest paint, the best the rest stink. The brew I'm drinking keep me warmer, but my breath stink. Hardcore fans, we ain't no kind of sorta. Man, you can take your weak stats back to Minnesota. Ain't got the Metrodome, but you know it's all good. The Packers having that season you thought your team should. It didn't fall through, but now we on the top. A little Green Bay Pack rap and hard rock. Gotta represent that one team that do it best. Any questions, take a look at the G that's on my chest. Let's get the stadium rocking, people stand your feet. And the game wouldn't be the same without the Lambo League. We got the greatest fans, man, we own it.
in history. Choose to cheer.
Go Pack! Yeah.